Oggi, come tutti sanno, non dico una novità, è un giorno un po' particolare, no? Perché è il giorno di Natale ed è la festa del regalo, no? Non so se vi siete buttati anche voi nella mischia di fare e ricevere regali, ma è buona tradizione, per quello che vediamo intorno, oggi buttarsi in questa ressa e partecipare a più non posso. E quali regali fare? Ci sono dei regali, potremmo fare utili e meno utili, no? Ma diciamo che anche quelli utili hanno una utilità piuttosto limitata, perché quello che oggi ci serve a noi poi scopriamo col tempo che in un certo modo ci delude oppure non ci serve così tanto. Quindi non so voi, ma tante volte di fronte a dei regali ricevuti proviamo anche spesso della delusione, non so voi, però c'è sempre un po' un proposito, ma alla fine si rimane sempre un po' delusi. Anche perché poi fondamentalmente le cose non realizzano ciò che promettono. Noi siamo bombardati in questo periodo dalla pubblicità nella quale vediamo che un qualsiasi prodotto può darci felicità, gioia, eccetera, eccetera, ma poi una volta che lo abbiamo tra le mani perde di tutte queste promesse che in un certo modo ci hanno illuso. E del resto poi è anche difficile fare dei regali, no? Perché ormai viviamo in una società, nessuno si offenda, ma benestante, nella quale già durante tutto l'anno non ci facciamo mancare nulla. E come detto, ormai questo giorno, il 25 dicembre, ha questa connotazione qua del fatto di una festa commerciale nella quale bisogna scambiarsi questi doni. È un po' la festa del trionfo del commercio. È il periodo nel quale si spendono più soldi, no? Per fare o farsi anche dei regali. E c'è una sorta di eccitazione in questi giorni, c'è una corsa frenetica. Il telegiornale dava in questi giorni questa notizia che le persone si stanno affannando così alla ricerca del dono più utile. Ma Gesù che fine ha fatto? Non dovrebbe essere la sua festa? Cioè, dov'è Gesù il 25 dicembre? Quanto avete sentito parlare in questi giorni del suo nome? Che ricordanza c'è della sua opera? Al di là delle inesattezze storiche, sappiamo benissimo, e nessuno si scandalizzi, il 25 dicembre non è il giorno nel quale è nato il Signore Gesù. Però, se vogliamo per convenzione decidere un giorno nel quale vogliamo rendere ricordo della sua venuta sulla terra, dov'è nel giorno della sua festa? Che onore gli dà il mondo a questa sua venuta? E se proprio parliamo di regali, non dovremmo noi portare dei regali a lui, visto che è la sua festa? Ma al giorno del vostro compleanno, se il vostro compleanno, siete voi che portate regali ai vostri amici o vi aspettate che la gente vi porti qualcosa? E per di più, se proprio al giorno del vostro compleanno, come la prendereste se si organizzasse una bella festa e tu, che dovresti essere il festeggiato, vieni messo alla porta? Tutti vivono una festa, si scambiano doni, ma tu, che dovresti essere il festeggiato, sei escluso da questo ricordo. Non è un po' strano, oltre che offensivo, nei confronti di colui che dovrebbe essere ricordato? Però questo giorno noi vogliamo riportare al centro della nostra attenzione colui che deve essere ricordato. Come detto, lo sappiamo, è un giorno convenzionale, ma un po' per ricordarci quest'oggi che noi non dobbiamo fare dei regali al Signore Gesù, ma ricordarci che Gesù ha fatto un regalo a noi. È un regalo nel quale, se le cose del mondo alla fine ci danno sempre un senso di delusione, il regalo che riceviamo da Gesù è l'unico regalo che può soddisfare le necessità del nostro cuore. Perché in fondo vogliamo ricordarci che se è il giorno della sua festa, noi siamo i beneficiari di questa festa. E per cui vorrei che noi aprissimo le nostre Bibbie nel Vangelo di Luca. Luca capitolo 1 dal versetto 46. Leggeremo Luca capitolo 1 dal versetto 46 al versetto 55. E Maria disse: l'anima mia magnifica il Signore e lo spirito mio esulta in Dio, mio Salvatore, perché Egli ha guardato alla bassezza della sua serva. Da ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata, perché grandi cose mi ha fatto il Potente, santo è il suo nome, e la sua misericordia si estende di generazione in generazione su quelli che lo temono. Egli ha operato potentemente con il suo braccio, ha disperso quelli che erano superbi nei pensieri del loro cuore, ha detronizzato i potenti, ha innalzato gli umili, ha colmato di beni gli affamati e ha rimandato a mani vuote i ricchi. Ha soccorso Israele, suo servitore, ricordandosi della misericordia di cui aveva parlato ai nostri padri, verso Abramo e verso la sua discendenza per sempre. Beh, questo è il famoso cantico di Maria, noto, per chi lo sa, come il Magnificat, no? E Maria, noi sappiamo, il Vangelo di Luca ci dice che Maria, quando esprime questo cantico di esultanza nei confronti del Signore, stava aspettando Gesù. Gesù era nel grembo di Maria. Maria aveva ricevuto l'annuncio del fatto che lei era stata scelta da Dio per essere la madre di Gesù, e Maria va a trovare sua cugina Elisabetta, che anch'essa stava aspettando un bambino particolare, Giovanni Battista. Questo bambino particolare, Giovanni Battista, che a Zaccaria, suo padre, era stato indicato che questo bambino sarebbe stato colui che avrebbe preparato le vie al Signore, realizzando le profezie di Isaia. E all'incontrarsi queste due donne, il grembo di Elisabetta, una che era sterile, era una donna avanzata negli anni, Dio aveva operato un miracolo in essa, Giovanni Battista nel grembo sobbalza per la gioia del fatto che sente la vicinanza di Gesù che ancora deve nascere. E Maria esprime questo canto di esultanza, questo canto di gioia. E Maria provò una gioia che è una gioia diversa da una gioia di una comune mamma che sta aspettando un figlio. Abbiamo diverse mamme qua, diverse donne. Qual è stata la gioia quando tu hai sentito muoversi o stavi aspettando tuo figlio? Non certo la gioia che stava sperimentando Maria in questo momento, e vedremo. Non era una gioia legata al bambino in sé, non era felice semplicemente per la sua maternità, ma era felice per quello che quel bambino rappresentava. Quel bambino era un bambino particolare, un bambino speciale, e innalzerà questo cantico innalzando questa sua specialità di fronte a Dio, perché questo bambino aveva un profondo legame con il piano di Dio che si stava realizzando. E quel bambino, a quello che rappresentava, non solo per Maria, non solo per il popolo di Israele, ma per tutta l'umanità, un bambino speciale. E Maria provò un grado di esaltazione di fronte a Dio che dice: l'anima mia magnifica il Signore. un grido di esultanza. E questo stesso sentimento di Maria vorrei che oggi fosse il nostro stesso sentimento, provare la gioia che ha provato Maria nell'attesa di questo bambino particolare, e per cui vorrei che noi questo Natale provassimo un motivo di gioia, o meglio tre motivi di gioia per il quale Maria illustra in questo cantico. Perché vedremo che Egli è la salvezza di Dio, perché Egli è la misericordia di Dio e perché Gesù è la fedeltà di Dio. Perché Maria ha trovato gioia in questo bambino? Guardate il versetto 47, dice che lo spirito mio esulta in Dio, mio Salvatore, perché Egli ha guardato alla bassezza della sua serva. Da ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata, perché grandi cose mi ha fatto il Potente, santo il suo nome. In cosa, come detto, Maria sperimentò questa gioia? Ce lo dice lei stesso. Non nel fatto di stare per diventare madre, ma neanche nel fatto che questo bambino sarebbe stato un bambino eccezionale. Pensate se noi dovessimo aspettare un bambino e ci venisse detto che diventerà un grande sulla terra. Proveremmo gioia, una soddisfazione, perché noi vogliamo che i nostri figli in un certo modo abbiano una certa realizzazione. Ma come detto, Maria provò una gioia particolare. Provò la gioia della salvezza. Ed è la stessa gioia della salvezza, c'è anche questo veramente parallelo col cantico di Anna, vi ricordate? Quando Anna, che era una donna sterile, pregò Dio per avere dei figli, e il cantico di Anna in 1 Samuele 2:1 dice che Anna pregò e disse: il mio cuore esulta nel Signore, il Signore ha alzato la mia potenza, la mia bocca si apre contro i miei nemici, perché gioisco nella tua salvezza. Anna non si sentiva realizzata come donna perché finalmente poteva dare un prosieguo a suo marito e alla sua famiglia, ma riconosceva sempre in Dio il motivo principale, quello della salvezza. E Maria provò la gioia della salvezza tanto da chiamare Gesù come mio Salvatore. Maria riconosceva che cosa? Che aveva necessità di salvezza. Non c'è traccia scritturale del fatto dell'Immacolata Concezione. Noi sappiamo che è un dogma datato 8 dicembre 1854, nel quale Papa Pio I, nella bolla Ineffabilis Deus, sancì che la Vergine Maria sia stata preservata immune dal peccato fin dal suo primo istante del suo concepimento, cioè in pratica è nato senza peccato originale. Ma per 18 secoli questa è stata una realtà assolutamente sconosciuta nella cristianità, e la Bibbia stessa mai menziona questa cosa qua. Anzi, Maria qua dice mio Salvatore. Riconosceva di aver bisogno di un Salvatore, perché lei stessa, per quanto sia una donna pia, una donna meritevole di essere scelta da Dio per essere la madre di Gesù, aveva bisogno della salvezza di Dio. Quindi lo spirito di Maria esultò nella salvezza che quel bambino avrebbe portato anche a lei. Lei per prima è stata, diciamo, colei che ha realizzato la gioia del fatto che questo bambino avrebbe portato la salvezza. E Maria riconosceva che dipendeva da Dio per la salvezza, non sarebbero state le sue opere, non sarebbe stato il fatto di essere una buona giudea, una pia giudea, ma questo non le avrebbe dato la salvezza. Era consapevole che era peccatrice quanto tutti gli altri, era consapevole che aveva necessità della salvezza, tanto da chiamare in questo canto: Dio è santo. lei non si innalzava a una santità, a una purezza di Dio, e si sentiva onorata di questa scelta. Pensate che quale gioia poter essere scelti da Dio per un'opera così, così grandiosa. Però aveva una considerazione di se stessa molto, molto umile, perché dice che Dio ha guardato alla bassezza della sua serva. Si sentiva ed era beato in quanto Dio la stava coinvolgendo attivamente nel suo piano. Un Dio potente, un Dio santo, e Dio è tanto potente e santo che può salvare chi vuole. Dio è tanto santo da essere Lui stesso la fonte della salvezza, e potenza e santità si incarnano in Gesù. Perché Dio scelse proprio Maria? Non avrebbe potuto scegliere una donna più in vista nella sua storia? Perché è andato a scegliersi una donna che viveva, una donna qualunque, sperduta in un villaggio assolutamente anonimo, perché Nazareth era un villaggio anonimo, se vogliamo, godeva anche di una certa triste fama tra i giudei. In Prima Corinzi Paolo dice che Dio ha scelto le cose pazze del mondo per svergognare i sapienti. Dio ha scelto le cose deboli del mondo per svergognare le forti. Dio ha scelto le cose ignobili del mondo e le cose disprezzate, anzi le cose che non sono, per ridurre al niente le cose che sono, perché nessuno si vanti di fronte a Dio. Quindi non è stata scelta per un merito particolare. In un certo modo lei stessa riconosceva di essere umile di fronte a Dio, e questo ne va un grande merito. Non è una grande donna. Noi spesso come evangelici temiamo parlare bene di Maria perché abbiamo paura di idolatrarla, ma come tanti personaggi biblici possono essere un esempio, Maria lo era come una donna di Dio che necessitava di salvezza e che è stata scelta da Dio per il suo piano. Dio nella sua saggezza usa chi vuole e usa uomini che Lui renderà abili per il suo piano affinché la gloria vada a Dio. Quale dono più grande potresti ricevere nel giorno di Natale? Anche tu, come Maria, e forse più di Maria, perché Maria comunque, per quanto necessitasse di salvezza, era una donna pia, hai beneficiato di questo dono, hai beneficiato di questo regalo, e parlo di regalo della salvezza, perché è un dono gratuito che Dio fa all'umanità. Quale gioia dovremmo trovare in questo giorno i nostri spiriti nel sapere che attraverso l'incarnazione di Dio, noi possiamo, le porte della salvezza si aprono all'umanità. Questo dovrebbe essere un giorno di gioia incredibile. Non dovremmo esultare come Maria, magnificare il nostro spirito a Lui per questo dono incredibile, perché è nato un Salvatore che ha reso possibile la nostra salvezza. Perché il mondo non gioisce di questo? Perché Gesù non è più ricordato e nemmeno rappresentato in questo giorno? Oggi è sempre di più di moda il contro Magnificat, perché se Maria magnificava col suo spirito Dio, oggi il mondo sta annullando sempre di più il ricordo di Gesù. Se dovessimo fare una gara tra quanta pubblicità passa con Babbo Natale, elfi, Babbi Natale sexy, eccetera, eccetera, rispetto a un Gesù, non ci sarebbe storia in questa gara. Gesù è sparito. Addirittura pochi giorni fa mi è stato raccontato che in un asilo di questa valle sarebbe stato allestito un presepe nella quale non c'era neanche più Gesù. un presepe dove i personaggi erano i pompieri, la Croce Rossa, la Protezione Civile, tutti coloro che si stanno dando e animando nel mondo per rendere il mondo migliore, chi sta partecipando al terremoto. Ma Gesù non c'è più. Gesù è diventato un personaggio scomodo, perché sai, abbiamo tanti immigrati che potrebbero offendersi. E così in questo presepe il personaggio principale chi diventa? L'uomo. L'uomo con le sue capacità, col suo orgoglio di poter fare quello che vuole. Oggi Gesù è cancellato nel giorno che dovrebbe essere ricordato con un grave danno. Si oscura la salvezza agli uomini, perché senza Natale, senza ricordo di Gesù, non c'è neanche proclamazione della salvezza e non c'è gioia della salvezza. Ma come detto, Maria trovò gioia nella salvezza della nascita di Cristo, ma trovò gioia anche perché Cristo e Gesù sarà e misericordia di Dio. Guardate il versetto 50. E la sua misericordia si estende di generazione in generazione su quelli che lo temono. Egli ha operato potentemente con il suo braccio, ha disperso quelli che erano superbi nei pensieri del loro cuore, ha detronizzato i potenti, ha innalzato gli umili, ha colmato di beni gli affamati e ha rimandato a mani vuote i ricchi. Di generazione in generazione. L'opera di salvezza di Dio continua e continuerà di generazione in generazione. Da Adamo fino alla fine dei tempi, l'opera di salvezza continuerà di generazione in generazione. Finché ci sarà questo creato, ci sarà salvezza. Dio rinnova continuamente la sua grazia ogni giorno, che si fonda, versetto 50, sulla sua misericordia. La salvezza non si fonda sul merito che l'uomo può avere. Se così fosse, non ci sarebbe salvezza. Quale merito può portare l'uomo di fronte a Dio per dire: io merito questa salvezza? Nessuno. Per quanto un uomo possa essere buono in questa terra e fare tante cose per il prossimo, di fronte a Dio sarà sempre un peccatore, perché il suo cuore in fondo è un cuore malvagio, dice la parola di Dio. Quale merito, come detto, può vantare l'uomo davanti a Dio? Anche Adamo, che è stato, quando era nel giardino dell'Eden, aveva il peccato, poteva comparire di fronte a Dio per la grazia di Dio. Anche in quel momento, ancora prima di peccare, se poteva comparire di fronte a Dio era per la grazia di Dio. Figuriamoci dopo. E dopo di Adamo il peccato rende l'uomo totalmente perverso, e la storia della Bibbia ci racconta di questa perversità dell'uomo che aumenta sempre di più e che, signori, togliamoci le fette di salame davanti agli occhi, basta guardare al mondo e vedere che questa malvagità prende sempre più piede. L'uomo diventa impresentabile di fronte a Dio e assolutamente immeritevole di comparire di fronte a Dio. E del resto anche Paolo ci fa un quadro della totale depravazione dell'uomo in Romani capitolo 1 e rende l'uomo di che cosa immeritevole di fronte a Dio? Dell'inferno. Non merita altro, perché il suo cuore è un cuore ribelle. Ma per la misericordia di Dio, la misericordia è dare un premio, un qualcosa a colui che non lo merita. Per questa misericordia che continua di generazione in generazione, ecco che Cristo viene su questa terra. Cristo, Dio, si incarna in un uomo per portare a compimento l'opera di salvezza che Dio aveva previsto. E i versetti 51-53 potrebbero far pensare che Cristo basi la sua giustizia sul ribaltamento delle condizioni sociali, perché dice che disperde quelli che erano superbi nei pensieri dei loro cuori, detronizza i potenti mentre innalza gli umili, colma di bene gli affamati e rimanda a mani vuoti i ricchi. Non sono condizioni sociali, anche perché qua Maria sta citando dei salmi. Nello specifico il versetto 53 è una citazione del Salmo 107,9, dove dice, il Salmo dice: poiché egli ha ristorato l'anima assetata e ha colmato di beni l'anima affamata. Questa fame che viene descritta in Luca non è una fame materiale, ma una fame spirituale dell'uomo che riconosce il fatto di aver bisogno di Dio. Mentre un cuore superbo, un cuore che confida nella potenza dell'uomo, un cuore che si sente ricco, non troverà misericordia. Un cuore perso nelle cose del mondo rifiuterà il Vangelo. E la storia di Israele ci mostra, no? Ci mostra tutta questa cosa. Abbiamo fatto questa settimana un piccolo studio nella quale abbiamo velocemente analizzato la storia di Israele. La storia di Israele, nel momento in cui Maria sta parlando, mostrava il fatto che Israele non era meritevole di questa misericordia. Un popolo che era stato scelto, amato da sempre da Dio, ma quale merito poteva avere di fronte a Dio? La sua storia era una storia continua di idolatria. Aveva sì qualche momento buono, ma i più sono momenti di allontanamento da Dio, nel quale il cuore di Israele diventa orgoglioso e si sente potente e stringe alleanze con il mondo anziché aggrapparsi al suo Dio. Ma la storia dell'umanità mostra la stessa verità: l'uomo non vuole questa misericordia. In un certo modo gli uomini vogliono una salvezza per merito. Quante volte sentiamo parlare: ma io non faccio niente, io faccio di qua, io faccio di là, per cui Dio dovrà renderne conto di quello che faccio. In realtà il Vangelo di Giovanni dice che il giudizio è questo: la luce è venuta nel mondo e gli uomini hanno preferito le tenebre alla luce perché le loro opere erano malvagie. Ecco perché Gesù viene tolto questo giorno, perché è un personaggio scomodo, rovina la festa secondo quello il canone degli uomini. Perché se incominciamo a parlare di santità e di misericordia, questi sono argomenti che offendono l'orgoglio degli uomini. Ecco perché è meglio un Babbo Natale, perché lui soddisfa quello che noi vogliamo e non tirerà fuori argomenti molto delicati. Gli uomini amano il peccato e odiano la santità. Il mondo si crede più saggio e vuole un Natale che soddisfi la carne. Ecco, facciamoci dei regali, soddisfiamo quello che abbiamo bisogno, siamo più buoni. Chissà perché dobbiamo farlo una volta all'anno. Questo vuol dire che 364 giorni, anche qualora il Natale si realizzasse nell'essere più buone, per 364 giorni sei un uomo malvagio. Se ti imponi di essere più buono, stai riconoscendo che sei malvagio. L'uomo vuole vivere la concupiscenza degli occhi, della carne, e il trionfo dell'egoismo, e la vittoria di Satana che cancella Gesù dalle coscienze del mondo, lo oscura quasi totalmente. Vuole appunto un Natale che confidi nell'orgoglio degli uomini. Dai, puoi fare di più. C'è anche una canzone, no? Si può fare di più solo se lo vuoi. Dai, l'uomo è capace di fare del bene, solo se lo vuoi. Incredibile. E quindi l'uomo vive e si nutre del suo stesso inganno. E la Chiesa è caduta in questa trappola. Ahimè, la Chiesa è caduta in questa trappola, perché per reazione a dire a un mondo oggi è una festa pagana, oggi il 25 dicembre non è nato il Signore Gesù, non partecipiamo a nessuna cosa perché sai non è nato Gesù, e quindi pian pianino la nostra testimonianza si è spenta. Ed è vero, è una festa pagana, non entriamo nella storia del perché è stata scelta questo giorno, eccetera, eccetera, ma lo stesso giorno potremmo alzare i nostri gridi di esultanza come Maria e dire: ok, ma il nostro spirito oggi esulterà in qualcosa, nella salvezza e nella misericordia di Dio. Un grido di denuncia a un mondo che accende delle luci artificiali e rifiuta la vera luce che è venuta tra gli uomini. E quindi, come Maria, questo Natale magnifichiamo nella gioia della sua misericordia. Dovremmo ricordarci tutti i giorni veramente di questa cosa, della salvezza, della gioia, della misericordia, della bontà che abbiamo ricevuto. Ma come ultimo punto vediamo che Maria esultò per la fedeltà di Dio. Guardate versetti 54, dice che ha soccorso Israele suo servitore ricordandosi della misericordia di cui aveva parlato ai nostri padri verso Abramo e verso la sua discendenza per sempre. Anche questa è una citazione di Maria nel versetto 54, è una citazione del Salmo 98,3 che dice che si è ricordato della sua bontà e della sua fedeltà verso la casa di Israele. Tutte le estremità della terra hanno visto la salvezza del nostro Dio. Guardate in questo canto come il cuore di Maria era pieno di che cosa? Di sacre scritture. Non inventa parole a caso, ma il suo canto, la sua espressione, la sua bocca parla di ciò che aveva nel cuore, che era parola di Dio. E il cuore di Maria non è un cuore che disperava della fedeltà di Dio. Cita le promesse che erano state fatte ad Abramo, ma quanto tempo era passato da queste promesse di Abramo al momento in cui Maria fa questo canto? Più di 2000 anni. Un cuore che non perde la speranza della fedeltà di 2000, in 2000 anni, e magnifica Dio perché vede la realizzazione delle sue promesse. Promesse che troviamo in Genesi 2, quando Dio chiama Abramo e dice: io farò di te una grande nazione, ti benedirò e renderò grande il tuo nome, tu sarai fonte di benedizione, benedirò quelli che ti benediranno, maledirò chi ti maledirà, e in te saranno benedette tutte le famiglie della terra. Nel momento in cui Dio ha proclamato questa verità ad Abramo sono passati più di 2000 anni. E in 2000 anni Israele quante volte avrà avuto il cuore che ha tremato da dire: ma Dio si sarà dimenticato di noi? Quando si realizzeranno queste promesse? Quante volte il nostro cuore trema perché passa un giorno e pensiamo che Dio non ha risposto alla nostra preghiera? Ma il cuore di Maria esultava per la fedeltà di Dio, perché c'è un tempo nel quale Dio ha stabilito ogni cosa. E Maria dice: esulto nella fedeltà di queste promesse 2000 anni dopo. E Dio non è stato fedele solo per quello che è stata la realizzazione di queste promesse, ma Dio è fedele per quello che realizzerà ancora, attraverso la salvezza che sta portando a compimento e per tutta un'eternità. E per tutta un'eternità. E non dovremmo esultare anche noi quest'oggi come Maria per questa fedeltà di Dio? Quando tocchi, in un certo modo Maria ha toccato con mano una realizzazione di una fedeltà. Quante volte noi abbiamo toccato con mano la fedeltà di Dio? I nostri cuori non dovrebbero esultare. Dio è fedele anche quando le sue promesse tardano ad avverarsi o quando quello che si avvera è contrario alla nostra volontà. Forse Maria non si sarebbe aspettato questo nella sua vita, e in un certo modo la scelta di essere la madre di Gesù era una scelta molto rischiosa e molto pericolosa, perché lei poteva essere accusata di adulterio, stava rischiando in un certo modo anche la sua vita. La storia di Israele ci mostra che la fedeltà di Dio non dipende dall'ubbidienza del suo popolo. La storia di Israele ci mostra che la fedeltà di Dio supera ogni ostacolo che Israele ha posto alla realizzazione di queste promesse, perché si fonda sulla misericordia e non su quello che gli uomini possono fare. Se si basasse sulle opere che gli uomini possono fare, questo non farebbe di Dio un essere misericordioso, ma semplicemente Dio sarebbe obbligato a darci queste cose. Non dovrebbe darci le cose perché è fedele, ma solo perché è obbligato, perché noi abbiamo rispettato le sue cose. Per cui questo Natale troviamo e esprimiamo la nostra gioia di Maria, che si fondava sulla salvezza di Dio, sulla misericordia di Dio e sulla fedeltà di Dio. Il Natale dovrebbe essere un giorno di festa per questo motivo, se il mondo si rendesse conto di questa verità, invece di fare una falsa festa che renderà molti delusi e una gioia effimera che passerà in un attimo. Ma come farà a riflettere questo mondo se non ci sarà una Chiesa che grida la verità? Come farà a riflettere se in questo giorno anche noi, in un certo modo, siamo diventati silenziosi? Per cui non vi dico però riscopriamo questo giorno nel quale possiamo gridare la nostra gioia come salvati a un mondo perduto. Dovremmo condividere con un mondo perduto quest'oggi la nostra gioia. E il nostro cuore dovrebbe esultare e magnificare il Signore come Maria l'ha esultato in questo cantico. Il punto è: il nostro cuore, il tuo cuore, magnifica Dio per questo. Perché se non sta magnificando Dio per questo, forse Dio non è il Dio della tua salvezza, il Dio della misericordia e il Dio della fedeltà. Cristo oggi fa ancora regali. La domanda più importante che ci dobbiamo porre è: siamo salvati? Cristo oggi fa ancora regali, ma devi ravvederti dei tuoi peccati e riconoscerlo come tuo Salvatore. Cristo oggi fa ancora dei regali. Gioisci della salvezza, gioisci della misericordia, gioisci della sua fedeltà. Preghiamo. Signore, come Maria i nostri spiriti esultano in te. Signore, come detto, sappiamo che non è il giorno della tua nascita e poco importa, perché i nostri cuori devono esultare della tua nascita tutti i giorni della nostra vita. Così come ci dobbiamo ricordare tutti i giorni della nostra vita, Signore, della tua morte, senza la quale, Signore, non ci sarebbe questa redenzione completa. Signore, libera le nostre menti dalle gioie effimere di questo mondo e come Maria concentriamoci, Signore, sulla gioia della tua salvezza, della tua misericordia, Signore, di questa salvezza immeritata verso di me e verso un'umanità che non meritavamo nulla. Signore, facci esultare della tua fedeltà e rendici dei cuori forti, nonostante, Signore, tante volte cadiamo nella trappola di dubitare, Signore, della tua fedeltà. Ma, Signore, sappiamo che tu stai realizzando il tuo piano è perfetto e nonostante, Signore, i tempi e i modi nella quale lo porterai avanti. Signore, grazie per averci condotto qua questa mattina, per portarti, Signore, la nostra adorazione a un Dio di salvezza. Grazie, Signore, per questo cantico, Signore, che ci hai voluto dare attraverso Maria, Signore, e che possa accompagnarci ogni giorno della nostra vita. Nel nome di Gesù. Amen.